stato un brutto risveglio martedì mattina con la notizia di apertura del nostro giornale radio e subito la sensazione di aver perso un amico, perché così mi sembrava ogni volta che incontravo Franco Battiato. Non interviste, ma conversazioni, chiacchiere, storie e idee che ci scambiavamo, perché Franco aveva il dono della curiosità che diventava indagine, superamento, sino all'acquisizione, in tutto quello che faceva e con semplicità. Martedì 18 maggio Franco Battiato ha così attraversato la porta dello spavento supremo, ma con serenità, verso il bardo. Lui, esploratore del terreno e del metafisico. E così forse ci incontreremo ancora, proprio come è accaduto più volte, qui a Radio Popolare.
Ecco, forse per la maggior parte di quelli che ci ascoltano sarebbe più riconoscibile arrivare attraverso quest'altro. Forse bastano queste due note, evidentemente. Vabbè, direi che questa la conoscete anche troppo, probabilmente, ma sono due facce dello stesso personaggio che abbiamo qui, Franco Battiato. Molti di voi lo sapranno perché avrete seguito i programmi di Radio Popolare, quindi è stato annunciato anche questa serata. Franco Battiato è qui, sicuramente non c'è limite ai discorsi che possiamo fare, alla chiacchierata soprattutto, non è assolutamente un'intervista. Non l'abbiamo preparata per nulla e quindi questo potrebbe essere il lato positivo della serata. E qui, e chiaramente ve lo dico subito perché tra poco andrà in scena a Parma la sua opera Genesi, ma non voglio immediatamente partire da questo avvenimento musicale, ma volevo arrivare a Genesi. Io t'ho seguito da molto tempo, evidentemente, ma anche moltissimi ascoltatori sicuramente, e tra questi sicuramente molti di quelli che amano la musica classica o la musica colta, come vogliamo chiamarla. I tuoi inizi sono stati quelli di musica colta, di musica sperimentale, e poi sei arrivato più avanti nel mondo della canzone e poi sei arrivato a Genesi. Ecco, vorrei sapere, quelli erano i veri inizi delle tue prime composizioni musicali o c'è stato un altro inizio che non è stato documentato su disco di cui si potrebbe parlare?
Il primo, ero veramente giovane, non che adesso non lo sia.
No, però eri più giovane, diciamo.
Ero più giovane.
Si parla di oltre 20 anni fa, penso.
Di più.
25, non so.
Sì.
Circa, 25, mi ricordo, io conobbi le tue cose circa 20 anni fa, che
appunto,
era un po' questo.
Un po' quello. Dal 70 ho cominciato questa musica, che poi di sperimentale.
Sì, non è che sperimentale tra enormi virgolette. Sì. Siamo più colta che sperimentale.
Prima, essendo un ragazzo allineato, quindi all'età di 19 anni, il genere al solito che domina anglo-americano, anche allora eravamo vittima, non è mica
ancora di più,
ancora di più. E quindi mi sentivo un ragazzo rock.
Vabbè, sì, lo eravamo un po'
per
tutti.
Cui gli inizi sono classici, cioè, chitarra elettrica, Jimi Hendrix,
Beatles, eccetera, eccetera.
Sì.
Thank you.
poi si arriva a questo periodo.
E come mai, per esempio? Cioè, hai cominciato col rock e poi c'è stato in mezzo il muro della musica colta e poi invece sei arrivato alla musica cosiddetta leggera.
Sì.
Anche se poi, ecco, dopo magari
avremo tempo di parlare
del come leggera l'hai fatta tu.
All'inizio degli anni 70 ebbi la classica crisi che credo incontrino più o meno tutte le persone che vivono su questo pianeta. Però la mia è stata senza ritorno, ecco, non sono, come dire, più ritornato sulla un genere di vita ordinaria, se così si può dire. Da allora mi muovo in un campo di ricerca così, metafisica direi, forse il termine esatto. E di conseguenza avevo bisogno di fare una musica che rappresentasse questo stato di intuizione, modo di vivere, come vuoi tu.
Che era venuto però probabilmente da altre esperienze, non so, di lettura, di conoscenze, sì, extra musicali, evidentemente.
Senza dubbio, arriva. Sono tanti i fattori che contribuiscono
a svegliarti. Certo, non si può definire di uno, sì, chiaro.
Sì, sono tanti.
Basta un'amicizia, basta un viaggio, basta una lettura, non so.
Senza dubbio. Quindi sono stato per anni chiuso in casa, ma piacevolmente, mi piaceva,
certo,
mi piace tuttora. È chiaro che dopo 7-8 anni di certo genere di vita si sente la necessità di uscire fuori, mm-hmm, all'aperto. E per me era forse fare canzoni, come poi in realtà ho fatto, ed è stato un episodio straordinario che mi ha cambiato ancora una volta le carte in tavola. E quel falso cinismo di approccio alla canzone si è tramutato in vero piacere della struttura, perché ho cominciato un po' per scherzo, ecco, non mi sentivo proprio un cantautore, insomma, no?
Sì, certo, sei diventato,
sì,
perché forse non sapevi a chi dare quelle cose che volevi fare. Te le sai fatte tu, cioè le hai fatte tu, le devi cantare tu, evidentemente.
Beh, senza dubbio.
A chi le dai?
Posso avere un portacenere?
Sì, qualche parte ci sarà.
Mi scuso per questa divagazione privata.
Ma fa parte della...
della trasmissione.
Della trasmissione, sì.
Però ti direi che il successo mi ha dato moltissimo, insomma, moltissimo. Sono grato e forse non finirò mai di ringraziare questo dono, perché in qualche maniera ha cambiato ancora una volta la mia vita ed è indimenticabile.
Qual è stato il primo disco che hai fatto
della serie leggera?
Della serie leggera?
L'era del cinghiale bianco del 1979.
Beh, non è molto, devo dire. Mi sembra quasi che sia
anche
passato
a me
più tempo. Ma veramente, sai?
Sì, sì.
Ho l'impressione che sia passato, so, 10-15
no,
anni.
8 anni.
Sì. Tutto sommato, sì, è vero, 8 anni soltanto.
Uguali, l'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Sei arrivato a questo punto nell'ambito della canzone, però ci sei arrivato con tutto il bagaglio che avevi maturato prima, diciamo in camera tua, voglio dire, ma con le tue esperienze, con le tue cose, e quindi poi non sapevi neanche, eri ben lontano dal capire e percepire immediatamente i risultati che avresti avuto di lì a pochi mesi.
Assolutamente, assolutamente. Io pensavo sicuramente alla possibilità di crearmi uno spazio all'interno della musica leggera,
sì,
italiana, questo ne ero sicuro, in effetti, devo dire la verità, ma
non a quei livelli.
Non a quei livelli, senza dubbio, è stato un colpo di fortuna, come succede così.
Ma c'è stato in te, a un certo punto dici, beh, mi trovo uno spazio nell'ambito della canzone, però qui entra un attimo il discorso sul pubblico, non si sa mai se appunto sei nato prima l'uovo o la gallina, però tutto sommato so che mi sembra di aver sentito un tempo fa in un'intervista che ti aveva fatto in un programma della Rai, non mi ricordo cos'era, ma tu eri entrato un attimo nel merito di questo problema, il pubblico era già pronto alle tue cose, quindi ti sei trovato
un terreno
già, diciamo, potenzialmente pronto, però forse mancava il personaggio che desse quel gradino in più.
È sempre così, come
Perché se sbagli periodo con le stesse cose, voglio dire, meravigliose.
Sono d'accordissimo con te.
Però assolutamente. E nessuno ti ascolta.
Non c'è fiamma. Non si
perché già il cinghiano è mica una roba da vendere dietro l'angolo, vuol dire, ai magazzini.
È vero. Quindi... E poi anziché sorprendersi, in realtà, anche se sembra che salto troppo, ma l'operazione di adesso teoricamente si colloca in un momento sbagliato, perché la frivolezza dilaga da tutte le parti, mm-hmm. perché non, la gente mi sembra sempre meno seria. E questo in realtà però non è vero, perché se dai un prodotto, quelli che sono nascosti per adesso, certo. che hanno bisogno di un prodotto per relazionarsi e per uscire fuori, forse hanno la possibilità di manifestarsi.
Sono d'accordo anch'io. Se soffi sulla brace, magari sopra è grigio, ma sotto c'è qualche cosa e qualcosa si accende.
Cioè, a me sembra che ci sia una certa differenza fra i primi due della serie, cioè il Cinghiale Bianco e Patriots e tutto il ciclo che è venuto fuori dalla Voce del Padrone in poi. Cioè, dalla Voce del Padrone in poi sono dischi, almeno per quanto riguarda la Voce del Padrone, mi sembra un po' più facili per dire pezzi come Luna Indiana che stanno sul Cinghiale Bianco o Patriots con riferimenti letterari, eccetera, nei testi che ci sono anche dopo, ma era più stato... in forma di montaggio scherzo, quasi tipo Cucurucu Paloma.
No, capisco, però onestamente era stato un disco di successo Patriots.
Sì, per carità, però il boom credo, è venuto dopo.
Cioè, senz'altro.
Forse quei due dischi erano una specie di ponte preparatorio per questo successo che è venuto dopo, oppure infatti il pubblico, non dico che non li apprezzi, ma li ha apprezzati col senno di poi, nel senso che magari molta gente li ha comprati dopo.
Sì, certo.
Però quando sono usciti non se ne erano state accorti. Questi due dischi erano quindi già un prodotto pronto che il pubblico ha ricevuto dopo o hanno segnato una specie di, diciamo, smussamento degli angoli per il ciclo?
No, quello che dice lui è molto giusto, perché mi ricordo che all'inizio, siccome ero intervenuto un po' sulla metrica, all'inizio sembrava un po',
sembrava.
E quindi canzoni come, se non so se ve la ricordate, Venezia Istanbul, mi dia un pacchetto di Camel senza filtro,
certo.
C'era tutto, che in effetti hanno preparato un po' il terreno a una comprensione di un linguaggio che sembrava un po', perlomeno, un po' eccentrico, ecco.
Sì, c'erano anche queste presentazioni di Francesco Messina, che erano senz'altro anche divertenti, come quella che c'è sulla copertina di Patriots, che però, in fin dei conti, per il grosso pubblico, io ricordo che erano abbastanza allibiti leggendo quello che c'erano, cosa che invece nei dischi dopo non c'è più. Questo modo anche di presentarsi verso il pubblico, cioè è stato forse un po' più disponibile.
È inevitabile, sì, è inevitabile. La sorpresa fu tale che poi
ti sei rilassato un attimo, ecco. Hai perso l'attenzione lì.
Esattamente.
Attenzione.
Sì.
Allora, belle quelle cose. Adesso io ne approfitto immediatamente, una delle mie preferite.
Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i lenti per la notte un film di sulla rivoluzione, e gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione.
Ecco, qui volevo aprire la parentesi cui avevo accennato all'inizio della trasmissione. Qui hai messo dentro libri, film, musicisti di musica colta, tra... Ecco, mi sembra che hai dimostrato una cosa incredibile, dire che si può mettere dentro queste cose e farla arrivare, cioè far insomma, la canzone non è che deve essere un pamphlet su un argomento, la canzone deve dare uno stimolo che deve essere anche culturale, intellettuale, ma a livello di curiosità, di provocare, di avvicinare.
Sono d'accordo.
Mi sembra che veramente hai dimostrato alla canzone italiana e anche ad altre, vabbè, altri hanno avuto Bob Dylan, noi non l'abbiamo avuto, per dire un nome fra gli altri, hai dimostrato che, Cribbio, si può credere in qualche cosa. Perché mi ricordo, c'era gente che addirittura di alcune tue strofe se le portava in giro e te le... Anzi, erano quasi delle interiezioni del parlare. Mi sembra una cosa importantissima. Per cui è musica leggera colta, voglio dire, chiamiamola anche così.
Bisogna vedere poi come il pubblico ne fruisce. Cioè, se capisce questo, oppure se sente questa canzone per dire di Eisenstein non sa chi è.
Sì, però c'è l'uno e l'altro. C'è l'uno e l'altro. Io ho avuto, sai, per noi che facciamo questo mestiere... C'è un mezzo, un termometro, scusami, diretto, che sono le lettere che ricevi e che nessun giornalista e nessun critico può intervenire e può sapere che cosa succede in una relazione diretta. E beh, ti assicuro che io ricevo delle lettere che sono quelle che mi danno la forza di continuare, perché sennò volentieri sarei per la sottrazione. No?
Forse è un po' anche questo fatto di un po' ambiguo, di vedere se come se reagisce la gente davanti a uno stimolo, se ne frega e lo accetta possibilmente.
Però ecco, ti dico, sono sicuro che moltissima gente, addirittura c'è gente che è partita in studi, ma veramente, guarda, ho dei casi clamorosi,
ci
proprio
credo,
di gente che dà uno stimolo, in fondo neanche tanto approfondito, di una canzone, e sono passati a letterati, a cose serie.
Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosè.
Senti, e per quanto riguarda l'apporto del tuo amore verso le culture orientali o medio orientali, forse è meglio, sì, infatti. Da quando hai cominciato?
Da quando ho cominciato questa carriera, sì.
Ma cosa ti ha determinato? Un viaggio?
L'essere siciliano, anzitutto, veramente una cultura araba ce l'ho sempre avuta, così, geneticamente, e poi forse anche per dei motivi di studio. È un po' complicato il discorso, un'affinità elettiva, ma poi una reale comprensione che un loro modo di concepire la vita mi arricchisce, mi dà di più che se non l'avessi.
Ma poi tu, quindi, quando sei da solo, ti comporti anche assimilando queste cose, non è che ne fai un fatto esclusivamente intellettuale.
Ti direi che al contrario, anzi mi espongo poco rispetto a come sono nella vita privata.
Beh, questo lo immagino, certo.
Perché in realtà vivo come un antico egiziano,
sì,
senza dubbio. Sono molto contento di questo, perché vivo di ritiri, rispettando certi cicli del giorno e della notte.
Sì, quindi hai i giusti stacchi per tutto il resto.
Sono 15 anni che non mi perdo un imbrunire, dico, come succedeva per i faraoni. Devo ritirarmi in un certo momento della giornata, ritirarmi nella mia stanza e agire.
Sì, vabbè.
C'è chi la chiama meditazione, c'è chi usa il termine che gli è più congeniale, che gli è più proprio, ma sono delle tecniche di unione con l'ordine delle cose.
Ecco, mi sembra che a questo punto siamo un po' arrivati a Genesi, anche perché penso, io ti dico, non solo non abbiamo preparato la chiacchierata con te, però addirittura mi sono rifiutato di sentire da altri che cosa è Genesi. Intuitivamente sì,
anche perché nessuno lo può sapere,
tra l'altro, no, ma potevo andarmi a leggere il libretto o cose del genere, però ho detto no, preferisco sentire un attimo con Franco come avviene la conversazione e arrivare dall'interno. È chiaro che in tre quarti d'ora non è che si possa Però adesso che abbiamo fatto un attimo il salto anche sul, abbiamo aperto diciamo un mini spiraglio su quello che è la tua vita interiore, la tua vita privata, per quanto possa servire, ma mi serviva come cenno sulla cultura medio orientale che tu assimili e pratichi da molto tempo. Ecco, facciamo la genesi di Genesi. È una cosa che hai accantonato da molti anni, ti è scoppiata improvvisamente.
Sono 4 anni, ho cominciato quando del mio mestiere pubblico, se così si può dire, usciva l'Arca di Noè. A quell'epoca ho cominciato a lavorare su questo progetto, non veniva da un desiderio personale, perché veramente non avevo mai avuto in mente di scrivere un'opera, ma più che altro da uno scrittore francese, mio amico, che veramente insisteva, diceva: guarda, tu devi scrivere un'opera, credimi, mi dà un libretto da leggere.
Suo?
Sì, suo. È partita da qui, da questo punto è partita l'operazione. Lui, conoscendomi abbastanza bene, sapeva che non potevo attenermi a questo testo che lui mi dava, perché essendo un musicista, tu sai bene che la musica non accetta conseguenzialità, è inutile, per cui gliel'ho dovuto devastare, ma lui era d'accordo. Sì. E certo. Diciamo, del suo libretto è rimasta poi una pagina circa. Il progetto andava avanti, capivo che non ero all'altezza tecnicamente e come uomo forse di scrivere un'opera seria, importante, con una struttura, se poi si ha coscienza dei propri mezzi viene ancora più facile, e quindi dico: devo correre ai ripari, e ho cominciato a fare un lavoro serio. Quindi sono andato a ripescarmi tutti i testi e le cose che mi hanno sempre interessato, che ho pescato durante i miei viaggi, e ho cominciato a lavorare su dei testi che mi interessavano, quindi liturgie neobizantine o dell'antica Turchia o alcune cose persiane. Su questo materiale ho cominciato a metterci la musica.
Man mano che lo mettevi da parte,
lo raccoglievo, lo riprendevo, selezionavo.
Erano tutte cose probabilmente che avevi già da anni.
Senza dubbio. E ho scritto delle cose, come si dice per gli assegni, mio proprio, come si scrive sugli assegni, e ho confezionato il tutto, fino ad arrivare a una settimana fa, che ho finito, veramente sarà una settimana.
Ah, hai consegnato il tutto completamente.
E da 4 giorni abbiamo cominciato le prove, abbiamo già fatto la seconda lettura con l'orchestra e si andrà in scena il 26 di aprile. Ma ti dirò, tutte le cose che ho fatto, le prove, sono state sempre di verifica per me.
Sì.
Di alcune parti musicali, soprattutto anche sentire il pubblico, che tipo di tensione si riusciva a creare. Adesso nasce.
Sì, adesso nasce nel lavoro poi di tutti.
Quello lì non c'è più possibilità, perché oramai sai.
Beh no,
posso semmai concedermi il lusso di cancellare delle parti, ma non aggiungere finite.
Non ti si chiede, non ti posso, si può chiedere.
Posso dire: per favore, gli ottoni tacciano per 5 battute. Ecco.
Ma. Volevi no, se vuoi cantarla sopra volentierissimamente.
No, volevo dire, questo è un disco di 10 anni fa. Mi era stato commissionato, come dovevo fare una colonna sonora a un film su Brunelleschi. Sì, questo disco Jukebox. E va bene, comunque non la voglio fare lunga.
No,
per esempio, la canzone che abbiamo ascoltato prima manca di una fluidità che poi ho acquistato nella musica leggera. No, come dire che certe volte la scuola classica congela un po'
un po' dogmatica, uno sviluppo forse, di sentimenti a favore di un rigore che è falso, che è veramente formale.
E questa è una delle cose che hai acquistato nel periodo
grazie
della canzone.
Grazie a Dio, sì, ne sono fuori. <quello. ride> Però, per esempio, nel mio caso c'è una trama.
Questo è interessante. Quindi,
anche se in realtà...
adesso ce la racconti.
Nessuno, va bene, volentieri, ma nessuno muore...
Nessuno nasce.
Vorrei precisare che anche Genesi è un titolo pretestuoso, ecco, anche...
Sì.
Se
volevo chiedere...
Era chiaro che... come conseguente al discorso di prima, certo. Come conseguenza... Perché in realtà non ho musicato la Genesi, insomma, ecco. E poi c'entra in qualche modo...
Vabbè, forse dalla trama si può capire, se vuoi raccontarlo.
Allora, la trama muove le mosse, si muove, segue un canovaccio classico del poema epico. Siccome nel mio piccolo sono veramente interessato alla letteratura e lingue antiche, come nella famosissima Odissea babilonese di Gilgamesh, anche qui gli dei sono stanchi, molto stanchi del rumore che sta facendo il popolo sulla terra, e decidono di inviare 4 messaggeri per vedere in realtà se si può evitare questo ennesimo e forse ultimo diluvio. Questa è la trama del primo atto.
Che poi ciascuno legge come vuole. Sì.
Quindi questi arrivano, e una delle prime scene è l'arrivo dei 4 cantanti solisti che rappresentano naturalmente questi 4 messaggeri su un tappeto volante, sospinti da una luce cosmica che altri non è che un raggio laser, con una luce solida, e i 4 cantanti sul tappeto sono vestiti naturalmente all'occidentale. Arrivano giù, capiscono che ci sono delle reali possibilità attraverso un cantore dedito alla ricerca e alla meditazione, o un monastero di monaci che hanno abbandonato completamente il mondo civile e si dedicano solamente alle liturgie, antiche liturgie, e una confraternita che si dedica alla danza sacra, e in effetti il primo atto si chiude con un omaggio a Mevlana, l'inventore della detta danza. Secondo atto comincia come sono tutti come dentro un'astronave per un viaggio definito metascientifico e allucinogeno, come per radere a suolo le vecchie comprensioni e acquistarne di nuove. Al ritorno da questo viaggio tengono una lezione sulle origini del mondo. Si chiude il secondo atto con un Kyrie e un Adoramus. Il terzo atto è in forma di oratorio, tutta l'orchestra e i cantanti sono sul palco. Finisce tutta l'opera con di nuovo questi cantanti che ritornano come una moviola all'indietro da dove sono venuti, come vederli all'incontrario.
Sì, finisce dove tutto comincia.
Esattamente, e ripeto, ritornano indietro non girando la prua, ma
proprio
come sono arrivati.
Ripercorrendo i passi,
sì, esattamente.
E moviola, giustissimo.
Gli ultimi tentativi del buon Karl Heinz sono intrisi di questo, però nel suo caso si tratta forse di una specie di pseudomisticismo, parlo naturalmente del caso di Stockhausen, che non so quanto serva a coprire un po' il fumo. Cioè,
ma la sua è una cosmogonia ben precisa.
Sì, ma anche lui ha questi viaggi planetari, queste apparizioni di angeli, di diavoli che arrivano dalla platea, eccetera. Qui naturalmente si tratta di un tipo di opera, per dire, con riferimenti cosmici, eccetera, completamente diversa.
Io lo conosco molto bene, Stockhausen.
Tu avevi visto Donnerstag, Samstag?
No, a lui devo sicuramente lo studio della notazione classica, questo è sicuro.
che era il periodo di Click.
Quel periodo quando lui mi ospitava così a casa sua, veramente mi diceva: guarda, impara a scrivere la musica perché ti servirà quando avrai 40 anni, in effetti adesso ce li ho. Siamo due nature musicalmente completamente diverse, proprio difatti quando ascolterete quest'opera, io sono un musicista tonale, completamente tonale, e in effetti il testo è questo per me, è quello. Non riesco a concepire un testo fuori da quello che poi rappresenta la musica.
Ma Stockhausen, secondo me, ha prelevato delle cose che lui ha visto, sentito, letto, e le ha messe nel suo universo che era già presente. Voglio dire, da quanto le prime due cose si sono viste, che poi, come tu dici, possono essere messe abilmente per tracciare, per unire tutti in questo abbraccio di tutti i popoli saggi e antichi della Terra, questo non lo so. Si può anche pensare.
Ma se mi permettete, il discorso in generale non lo trovo giusto per un fatto ben preciso, che è un po' come quando si parla di priorità, no? È una cosa che ho sempre trovato così scema, dire quello lì, ma sai, quello è la cosa, perché è la nostra epoca che ci ha come abituati alle mode del decennio e poi l'altro decennio, poi dice, ma sai, lui negli anni 70 faceva già questo, ma vi rendete conto che è ridicolo? Perché io sono stato uno che ha usato delle cose per primo e quindi vado contro i miei interessi, perché è una cosa stupida, bisogna vedere uno come fa le cose. Dice, sai, il primo che ha usato un computer, e chi se ne frega, come l'ha usato, cosa ha fatto, eccetera eccetera. Quindi Mahler nei primi del Novecento era considerato un compositore vecchio, oggi Mahler è Mahler, ha il suo posto.
Beh,
tutto grazie a Dio poi cambia, no? Voglio dire che non è importante quello che si dice in un momento, ma poi i risultati e l'apporto di un compositore in un'epoca. Stockhausen, non lo so, la musica che fa ultimamente a me non interessa, io vedo solo questo, poi la sua vita privata, i suoi interessi spirituali, mi auguro buon per lui, che li abbia, che siano vivi, ma giudico solo la musica, non riesco a mischiare le due cose, no? È chiaro quello che voglio dire, i risultati, quello che contano, sono i risultati, non riesco a dedurre da un atteggiamento poi la musica, no? O da una trama, come ho raccontato io prima, giudicare anche in positivo o in negativo, no? Attraverso la trama. Ascoltiamo la musica e poi...
Senti, ma questo c'è un rapporto tra questo Egitto prima delle sabbie e la Genesi? Buttato lì proprio.
Sì.
Dall'interno, evidentemente, non dall'esterno.
Dall'interno.
Da molto all'interno. Dall'interno, no, tuo, perché sennò come faccio?
Diciamo che questo pezzo, che purtroppo considero forse la mia cosa massima.
Purtroppo, bella questa.
C'è in alcuni punti dell'opera, soprattutto all'inizio e alla fine, lo stesso clima di stasi.
Mm-hmm.
Ecco, naturalmente in questo caso qui realizzato con degli archi, però il principio, l'utilizzo, anzi se non vi annoio troppo vi posso dire che è un'opera che si può dividere in tre momenti. Il primo, che è quello che mi è più congeniale, e che questo essere dentro la musica, quindi non guardarla, è come guardare un mare invece fare il bagno, ecco, c'è la stessa differenza. Il desiderio di lasciarsi andare a un flusso sonoro e far parte di esso, e che sono, ripeto, soprattutto all'inizio e alla fine dell'opera. Un secondo momento, direi più tradizionale, che è l'utilizzo della melodia, che per me rimane forse l'unico mezzo di espressione dei sentimenti, e quindi melodia cantata con armonia. E il terzo, quello tecnologico, l'utilizzo di campionatori e di queste diavolerie moderne, che nel caso dell'opera sono abbastanza interessanti, perché un muezzin che io ho registrato in Turchia 10 anni fa vive in quest'opera
campionato.
Sì, campionato, ma alterato, quindi messo rigorosamente in tonalità. Sembra
certo.
che canti
certo. sull'opera.
Sì, sull'opera.
Dentro.
Impressionante,
opera.
Impressionante. L'ho fatto anche con alcune citazioni che vanno dal Te Deum di Berlioz al Requiem tedesco di Brahms, mm-hmm. in cui dei frammenti si innestano in certe armonie, anche lì sembrano fatti apposta, sembrano sorgere. Questo è interessante.
E questa è una domanda di rito, me la sono ricordata adesso. Vuoi scrivere sempre solo opera adesso? Non so, hai tagliato con la canzone, riprendi la musica colta, sperimenterai cose nuove? O cioè adesso ti stai veramente dedicando?
L'ho detto l'altra sera all'incontro con i logionisti della Scala.
Non lo so.
È venuto fuori perché un giornalista diceva: mi dispiace, purtroppo io vengo dalla musica leggera e non mi sento. Ho detto: guarda, cominci male, perché è venuto fuori il discorso su Marcel Proust, del famoso elogio. Alla cattiva musica. A proposito di questo ho detto: sono i peggiori, perché come quelle persone che dicono poveri negri, che colpa ne hanno loro se sono così, credendo di difenderle, fanno la peggiore offesa a una razza, e così è stato Proust con la musica leggera. È terribile, per cui non posso certo dire adesso faccio musica colta.
Sì, certo,
sicuramente oggi come oggi mi sento interessato più,
sicuramente scriverai musica, ecco, scriverò, diciamo,
musica
così.
La canzone forse per adesso l'abbandono un po', se mi verrà voglia la farò, ecco, certo. Ma non perché è minore o
certo, dici, non è che ripudi delle cose, non è che scopri delle cose dall'oggi al domani.
Assolutamente.
Sei sempre tu che vai avanti e scrivi
però
musica.
Mi è venuta voglia di scrivere un poema sinfonico e quindi
quindi una cosa strumentale a questo punto, esclusivamente strumentale. Lui è un percussionista anche, tu mi hai detto ci sono difficoltà percussive notevoli.
Incredibili, guarda, incredibili.
Devi venire a sentirlo.
In Genesi c'è una...
Sì, è la parte più difficile, l'unica cosa difficile sono le percussioni.
No, perché a Parma c'è un'ottima scuola, mi sembra.
Sì, però, no, ma difatti sono bravissimi percussionisti, ma hanno trovato, devono studiare la parte, ecco, mentre invece gli altri hanno trovato tutto di facile lettura.
Scossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità, se le panchine sono piene di gente che sta male. Up, patriot to arms, engagez-vous, la musica contemporanea mi butta giù. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Quando ho scritto questa canzone, il titolo l'avevo preso negli anni 70, facevo un tour in Inghilterra. E in uno di queste città dove siamo andati, mi sembrava Birmingham se non ricordo male, avevo visto su un tipico muro inglese, quello a mattonella, ho visto scritto Up Patriots to Arms, ho detto questo potrebbe essere un titolo per una canzone, ed era una causa per me, no? Oggi invece l'ho scelto nel tour dell'anno scorso come effetto, perché avevo visto che in Italia qualche movimento serio stava avvenendo, insomma, no? E uno in un'epoca di pecoroni si entusiasma quando vede della gente che ha un intelletto autonomo.
Patriot to arms, engagez-vous, la musica contemporanea mi butta giù. Na 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 na.
Che cos'è l'opera oggi per Franco Battiato?
Ma un lavoro che non abbia, ecco, secondo me, no, le strettezze della musica pop leggera. Non significa niente, però è più libero come sistema.
In un'intervista ha detto che non accetterebbe qualsiasi commissione, per esempio scherzando ha dichiarato che un'opera
su Bush
non l'avrebbe mai fatta. Allora le chiedo, qual è il criterio con cui si accetta o meno una commissione?
Beh, nella mia carriera ne ho avuta qualcuna, devo dire. Per esempio la prima e più clamorosa per me fu quella di Francesco Siciliano, che era un grande della musica classica, è stato anche direttore della Scala. Lui mi propose di scrivere una messa, no? E siccome insisteva, gli ho detto mi dia un mese di tempo, provo a scrivere qualcosa, perché ho sempre bisogno di verificare, non è che la prendo così ex abrupto. E ho visto che un movimento mi era venuto bene, allora ho accettato e poi devo dire è stata una tappa importante nella mia carriera di compositore, diciamo. Scelgo quello per cui posso impegnarmi, insomma.
In questo lavoro danzatori e cantanti saranno degli ologrammi. L'idea è venuta a lei o...
A me, ahimè sì. No, perché è stata una scommessa che poteva essere veramente devastante. Però ero andato in Inghilterra, avevo visitato un paio di questi che sono i più avanzati, però uno dei due non mi era piaciuto granché, non mi aveva convinto. Il secondo siamo andati a trovare questa situazione che mi lasciò veramente interdetto. C'era una danzatrice, era giorno, quindi un palchetto, una danzatrice che, se mi diceva vi vuole salutare, vuole salutare gli italiani, sarei andato lì a stringere la mano. Quindi ho visto che poteva essere una strada. Poi, quando ci siamo addentrati veramente nel sistema, qualche defiance ce l'ha, ma è agli inizi della sua... Sarà, secondo me, una strada irreversibile da un certo punto di vista, perché tu accendi una luce e ti trovi un individuo davanti, no? Oggi il limite che hanno è che loro chiamano foil, dove avvengono queste... Si tratta in realtà di una tecnologia bidimensionale che simula la tridimensione. Però quando Giulio Brogi, che interpretava Telesio, entrava in scena da una quinta, io apposta l'ho fatto entrare dalla quinta, tutte pensavano che era l'attore in carne ed ossa, insomma, no? Però dicevo, hanno una lunghezza di 5 metri e una profondità di 3. Se ti sposti si ingrandisce l'ologramma o si rimpicciolisce, secondo, no? E 5 metri sono pochi per un bocca scena, diciamo, di teatro. Allora noi, per esempio, in una scena abbiamo messo un albero in mezzo che simulava la divisione, quindi la danzatrice quando passava da una zona all'altra sembrava che passasse dietro l'albero, e quindi sono diventati 10 in realtà in orizzontale.
Hai detto in qualche intervista, mi sembra, che hai superato l'amore come coinvolgimento totale, come ricatto verso altri.
Non posso dirlo come cosa definitiva, perché quando dici una cosa del genere poi come Ivano Fossati non doveva dire che si ritirava, secondo me. Sì. Errore grossolano.
È vero, sono d'accordo.
No, mai si dicono queste cose.
A parte che molti più celebri di lui l'hanno già detto 20 volte, non si sono mai...
No, vabbè, Ivano è una persona seria.
Ma infatti, mi ha stupito.
Però
per quello.
Però voglio dire, c'è un gruppo italiano che sono 20 anni che fa l'ultima tournée, insomma. È un po' troppo la tournée da Dio, no? Ma... Sì, scusami, ti ho interrotto.
No, 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 volevo capire il tuo approccio sull'amore, sull'amore anche verso
una donna.
Per cui
dico,
non
lo direi mai come cosa definitiva, no? Da molti anni a questa parte credo di non avere impulsi di certo tipo, cioè dell'idea di accoppiarti, non so come dire, se restasse così ci metterei la firma subito.
Però, dici, non si sa mai.
Beh, certo, siamo aperti a tutto.
Qual è l'ultima persona eccellente che hai conosciuto? Vivente o no, naturalmente.
Tante.
Tante?
Tante, sì.
Ce n'è, sì.
Sì.
Bello questo.
Sì. Sì, sì. Beh, attraverso i libri, tantissimi, devo dire. Specialmente nel ramo mistico, delle cose incredibili di potenza. E nel mio film, Niente come sembra quest'ultimo, dove ho spalmato da Aurobindo a Nisargadatta, cioè di tutti, no? Dal Buddha, vabbè. Comunque, il figlio di uno dei miei preferiti, che si chiama Tulku Urgyen, grandissimo, è morto negli anni 90, grande mistico proprio. Suo figlio si chiama Cheki Nima, faceva uno stage in Danimarca. Io l'avevo contattato perché vive in Nepal. Mi ha detto, guarda, mi sposto in Europa, forse ti viene più facile, ci possiamo vedere in Danimarca. E ci siamo visti in Danimarca, io gli ho fatto un'intervista che ho mandato nel film, perché per me documentario e film poco contano. C'era una trama fittizia, diciamo, e lui lì dice delle cose che poi sono di suo padre in realtà, no? Meravigliose. È chiaro che uno che non sa niente, quello che dice non capisce neanche una parola, ma neanche una parola. Non è che scherzo, eh? Non capisce neanche una parola, perché sono mondi che o li avvicini o è come se uno sentisse parlare, non so, l'aramaico oggi, no? È uguale. Se non hai quella tendenza a scandagliare una zona metafisica, no, non puoi.
Quindi la tua giornata comincia sempre come mi raccontasti tanto tempo fa.
Stamattina mi sono alzato alle 3, ma è una giornata eccezionale.
Ma qui a Milano?
No, vengo da Catania.
E a casa? A Milo, insomma.
A Milo. Normalmente mi sveglio 4:30, 5, sto ad ascoltare un po' la radio e non mi alzo prima delle 6:30, fisicamente.
Che radio ascolti?
Radio 3. Alcune volte passano delle musiche molto belle al mattino.
Ma la sera va a letto presto o riesci a dormire poco? Qual è il trucco?
Dormo poco, poco mica tanto. Cioè, chiudo la luce normalmente alle 11 di sera. Per cui sono sempre 5 ore di sonno come minimo, no? E non sono poche per uno della mia età.
E la meditazione? Va avanti.
Quello 2 volte. Come va avanti?
È la vita, anzi,
è come togliermi l'ossigeno, dice, puoi vivere senza aria.
È da lì viene energia, sì, sempre.
La cosa è complessa, cioè ho iniziato all'inizio degli anni 70, quindi sono 41 anni, però ho iniziato da selvaggio, senza motivo mi buttavo per terra, chiudevo gli occhi così, senza sapere neanche quello che stessi facendo. A poco ho cominciato a individuare che c'era possibilità di viaggiare all'interno, insomma, no? Poi quando tu sei in un sentiero, come dire, ti arrivano i segnali da tutte le parti, no? Quindi ho iniziato con Yogananda, Aurobindo, Nisargadatta, tutti quei mistici indiani, no? E poi a poco Gurdjieff, che l'ho incontrato nel 75 attraverso un libro, e devo dire che io nel 72 avevo fatto un disco in cui avevo messo degli scritti che poi erano quelli che ho incontrato nel sistema gurdjieffiano lì, proprio grandiosi, e i miei erano come dei balbetti della stessa natura, identica natura proprio, no? Perché abbiamo tutto dentro, in realtà è tutto dentro di noi.
Per dormire mi metto a leggere e invece avrei bisogno di attimi di silenzio.
Mi dà sempre l'impressione che tu cominci una cosa dove ti ci butti, pianoforte,
sì,
il cinema, la meditazione,
sì, sì,
la canzone.
È così.
È così, eh? Mm. E poi entri dentro e ti ci trovi a tuo agio.
È un metodo infallibile, secondo me. Perché quando ho affrontato la prima cosa di pianoforte, sono partito da una sonata del decimo anno, è come uno senza gambe che deve andare senza aiuto, deve salire sull'Himalaya, ecco così, capito?
E allora, come hai fatto poi?
È una determinata, voglio dire,
anche con la pittura, insomma, hai raccontato prima.
Con la pittura sono partito da zero, con la musica suonavo già così, mi arrangiavo, insomma, no?
Però comunque ti sei autosfidato andando
assolutamente,
oltre.
Assolutamente, sì. Perché il fatto è questo, che ho scoperto, ecco, questa cosa mi piacerebbe comunicarla, ho scoperto che in realtà i blocchi sono nostri, non puoi, cioè se io con la mano, fai con la mano così, fallo, veloce. Ecco, quello vuol dire che tu puoi suonare a una velocità incredibile, già questo, capito? Perché se non hai l'artrite, no, hai le mani...
l'artrite deformante.
Deformante, capito? Allora, che cos'è? Che quando tu ti metti a suonare, il corpo ti blocca. Per cui se tu sei libero, invece, no, è la stessa velocità che hai così, senza niente, tu la trasferisci lì.
La organizzi, insomma.
Il gioco è fatto, è questo. È una questione di libertà interiore. Allora... Quando lessi anni fa che una signora di 75 anni si era diplomata in clavicembalo, uno si toglie che è straordinario, il mio mito, capito? È così, allora se ti liberi, se non hai chiusure, perché qualunque cosa è pittura, cosa, no? La prima volta che mi sono sbloccato in pittura è stato un orgasmo proprio, perché sono immediate queste cose, no? Tu ti liberi, no? Ti liberi da una prigionia, da una vera prigionia.
Sì, può servire anche a liberarsi da paure o cosa del genere,
da tutto,
questa tecnica.
Esattamente.
Ti metti davanti a te stesso, però. Sì. Cos'è? Uno specchio virtuale che costruisci tu.
Ma se uno si vede com'è, se uno si vede com'è normalmente, ti dico, spesse volte io da una voce interiore a quella esteriore, dico, ma quella che faccia di merda che ha questo qui parlando di meno? Perché mi vedo così, mi vedo male, no? Ma
è l'autostima? No, non ancora.
Queste cose qui non
un'altra cosa.
No, ho talento, quindi quello non conta. No, dico che tu ti guardi e vedi i tuoi difetti per come ti muovi, per le cose sbagliate che fai, no? Quello è il raggiungimento massimo per me, no? E liberarsi da questa prigione che è terribile. Allora, quelli che si accontentano di quello che sono fanno male. Fanno male, io sono fatto così, no figlio mio, ti cambi, se capisci, se poi ti trovi bello, intelligente, va benissimo, per carità di Dio, nessuno ti tocca, no?
Certo, diventi Presidente del Consiglio.
Diventi tu, ecco, esattamente. Sì.
Benissimo, perfetto.
Esattamente.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore.
L'ultima domanda, sì. Hai in mente quale possa essere la tua prossima ultima sfida?
Beh, anzitutto la sfida pianistica sta continuando con una inesorabile marcia, per cui non ho raggiunto un bel niente, perché fare una scala veloce chi se ne frega, no? E adesso sto prendendo alcuni capolavori del passato, certi preludi, uno di Bach, uno di Chopin, e li sto suonando in una maniera completamente diversa, ma non per fare chissà che cosa, no? Perché lo sento in un altro modo. Allora dico, perché non farlo così come lo sento io? No? Che poi può essere criticato e chi se ne frega, uno dice, no? Per esempio c'è il preludio numero uno di Bach, quello tutto, che lo fanno anche i bambini, no? Quello, tolto dalla meccanicità infantile, no? Ha delle armonie incredibili. Quindi io uso il pedale di sinistra, che normalmente è detto una corda, no? Per attutire il suono e la brillantezza del suono, e il pedale di destra che fa proprio crea delle risonanze, è una magia impressionante. Per cui un giorno inciderò questa roba qui.
Stavo per dire.
Forse fra 2 anni, sì.
Uscirà un Bach secondo Battiato.
Ho voglia di manifestare, perché in fondo non cambio una nota di attenzione, è perfettamente come la partitura di Bach, solo che lascio delle risonanze che sono date proprio da quell'accordo lì, no? tenendo schiacciato il pedale di destra. E la gente che lo sente, io ne ho dato a una mia amica francese, mi ha detto: la sera mi addormento, vabbè, lo uso come sonnifero, però fa niente.
È come se tu mettessi in comunicazione delle note che sono comunque scritte e così, eseguite, cioè, correttamente.
Assolutamente.
E quello crea un terzo
episodio, sì. Sì, sì. Mi cercherò con calma i brani che voglio mettere su. Sì, può essere. Perché a me piace la musica metafisica, questa è la verità. Per cui proprio per raggiungere il piano che sto raggiungendo sto faticando molto. Perché basta un minimo che il dito già stoni, no? Se è pianissimo e fai basta un colpetto così, sembra un tuono, no?
Sì. Il tutto avviene su quel meraviglioso Steinway che ti sei regalato recentemente.
È quella la mia fortuna. Sì, sì. Stiamo avendo un rapporto veramente notevole.
Wow.
Sì, sì.
Anche soprattutto fisico. Quindi.
Fisico, certo.
Stupendo.
Sì, sì, fisico.
Grazie Franco.
A voi.
Nell'apparenza e nel reale, nel regno fisico o in quello astrale, tutto si dissolverà. Sulle scogliere fissavo il mare che biancheggiava nell'oscurità, tutto si dissolverà. Bisognerà per forza attraversare alla fine la porta dello spavento supremo.
Donne bellissime in sete.